Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella, non solo sport del lunedì con gli occhi puntati ancora sulle Olimpiadi di Rio de Janeiro, nonostante ieri ci siamo un po' sdoppiati tra i commenti a questa 31esima Olimpiade che si è conclusa con una spettacolare ed emozionante cerimonia di chiusura e il campionato di calcio che invece ha iniziato, ha sprombattuto quella che sarà la prossima stagione, ma di calcio parleremo poi in futuro. Ci concentriamo oggi ancora una volta, come dicevo, sui giochi olimpici, risultati di questa edizione. Beh, a livello di medaglie, tradizionale preeminenza degli Stati Uniti, la corazzata americana si schiera sempre in testa, ma insomma una certa soddisfazione, anche se gli ori potevano essere di più. Comunque non, gli italiani non si lamentano, l'Italia non si lamenta, 8 ori, 8 argenti e 12 bronzi. Ma per commenti non solo agonistici ci colleghiamo con Rio de Janeiro, dove c'è il responsabile per lo sport del quotidiano Avvenire, Massimiliano Castellani. Benvenuto a Non Solo Sport.
Buongiorno a tutti.
Allora, un bilancio che possiamo trarre non solo strettamente sportivo.
Ma il bilancio, diciamo, al di là dello sport è comunque positivo, perché Rio ha saputo tenere botta anche a un momento molto difficile, che è il momento appunto del collasso finanziario, momento di grandi tensioni sociali con rivolte che sono state abbastanza sedate dall'intervento purtroppo dell'esercito contro il presidente Temer e quello che viene considerato un po' il governo golpista da parte della maggioranza dei brasiliani. Quindi è stato un Brasile che con lo sport un attimo si è distratto e ha potuto vivere 3 settimane, 17 giorni in un clima tutto sommato sereno, e l'ha fatto vivere soprattutto a noi che siamo stati ospitati come stampa e come pubblico straniero.
Un altro grande evento dopo quelli che erano stati i mondiali di calcio, tu hai assistito a tutti e due, secondo te c'è stato un miglioramento, si può fare un paragone in qualche modo?
Ma il Brasile diciamo che è migliorato dal punto di vista delle strutture sportive, sono state costruite degli bellissimi, sai così, dei bellissimi impianti, e molti di questi resteranno, altri verranno trasportati, quelli ad esempio del villaggio del Parco Olimpico di Rio verranno messi in altre città, in altre zone di provincia, che potranno così usufruire di una crescita da parte dei giovani anche a livello sportivo. Diciamo che dal punto di vista strettamente sociale rimangono gli stessi problemi, ci sono sempre qui a Rio 2,5 milioni di poveri, esistono chiaramente dei problemi legati alle favelas che sono sempre dei luoghi di disperazione, di miseria, e soprattutto questo decennio, tutto all'insegna dello sport internazionale, pare che possa aver ampliato quello che è il problema dal punto di vista economico, e quindi tutti temono che, calato il sipario dopo le Paralimpiadi di settembre, qui possa succedere un po' l'irreparabile, speriamo di no.
Ecco, dal punto di vista invece più strettamente agonistico, Massimiliano, alcuni osservatori dicono che a queste Olimpiadi manca l'aspetto dell'epicità, insomma, del passare alla storia. Secondo altri, invece, è proprio queste che ne hanno fatto un'edizione più umana. Qual è il tuo pensiero in merito?
Diciamo che il Brasile, una cosa in cui è mancata è stata proprio l'enfasi, è stato soprattutto il seguito di quella che è un po' la regina degli Olimpiadi, cioè l'atletica.
Certo.
L'atletica qua è stata vista in maniera un pochino fredda, se non quando scendeva in pista Usain Bolt, l'unica vera star appunto di questa Olimpiade. Perché gli stessi record degli americani in piscina, vedi Michael Phelps e Katie Ledecky, sono stati visti in maniera così molto, diciamo, distaccata. E lo stesso è valsa anche per l'atletica, dove infatti lo stadio Ingeniao, lo stadio Olimpico, che è uno stadio da 45.000 posti, ha presentato dei vuoti veramente molto forti. Questo dipende da una mancanza di cultura sportiva a 360 gradi da parte dei brasiliani, i quali sono attentissimi solo al calcio.
Come ogni grande evento ci sono tante cose di contorno, alcune belle, altre meno belle. Ecco, tra queste ultime sicuramente la vicenda dei nuotatori americani che avevano fatto passare per una aggressione subita e quello che invece era stato un atto di vandalismo degli americani stessi. Ecco, fanno male allo sport poi queste cose, insomma, atleti medagliati che poi
per festeggiare forse, ecco, danno vita ad episodi del genere?
Ma diciamo che alla fine questa, senza volerla assolutamente tacere, la stigmatizzerei con una goliardata, una ragazzata da villaggio olimpico, perché nel villaggio olimpico si respira spesso appunto questa atmosfera molto collegiale. Quindi chi è cresciuto e vissuto nei college americani purtroppo si lascia andare degli eccessi come l'alcol, come è successo nel caso di Lochte. Io invece preferisco però ricordare, se ti dovessi dare delle piccole schegge di emozioni forti, certo, mi piace assolutamente ricordare le lacrime della Kelmendi, che è stata oro nel judo, che ha dedicato la sua vittoria al Kosovo. Mi piace ricordare le due coreane che si sono fatte il selfie insieme abbracciandosi, l'iraniana, il primo oro dell'Iran, che arriva poi nel giorno successivo a quello striscione che è apparso durante la partita di pallavolo Italia-Iran, in cui si invitava il governo iraniano a far entrare finalmente le donne negli stadi. Quindi secondo me ci sono stati dei messaggi molto molto forti che vanno letti e vanno percepiti, al di là appunto di quelli che possono essere invece soltanto i soliti discorsi sullo show business e dello sport, perché ricordiamoci che la forza poi dello sport olimpico è negli amateur, nei dilettanti, anche se questo poi non è più possibile.
Ecco, in questo senso Tokyo ha tutto da imparare, insomma nella capitale nipponica si svolgeranno le prossime Olimpiadi, un ritorno dopo l'edizione del 1964. Per concludere, Massimiliano Castellani, un tuo giudizio sulla nazionale italiana, su tutta la squadra italiana, rispettato insomma bene o male il target delle 25 medaglie, qualche rammarico perché qualche medaglia d'argento poteva essere d'oro, però insomma c'è una soddisfazione tiepida, ma insomma abbastanza generale.
Diciamo che sono stati rispettati sì i pronostici, qualcuno no, ma comunque abbiamo recuperato in una disciplina, ad esempio, che vince la prima medaglia olimpica, come ad esempio il beach volley, con il gruppo, con la coppia Lupo e Nicolai. E poi, secondo me, si sono riviste un po' le squadre. Nella pallanuoto abbiamo portato due nazionali in semifinale, nella pallavolo idem. E c'è da dire che l'unica cosa che forse un po' di rammarico continua a crearla è questa assenza totale da parte dell'atletica. Noi abbiamo bisogno assolutamente di recuperare, ripeto, quella che è la regina delle Olimpiadi. Speriamo fra 4 anni avremo qualche talento in più da poter mostrare anche al mondo.
E poi, questa è una mia critica personale, ha senso secondo te togliere delle specialità all'interno della scherma, come per esempio quest'anno, questa edizione è toccata alla Fioretto a squadre femminile, e poi invece far disputare altri sport che di olimpico hanno poco, nel senso di pratica generalizzata?
Diciamo che questo è un rammarico soprattutto tutto nostro italiano, perché abbiamo una scuola di scherma che è da sempre, se non la più forte, tra le 3 più forti al mondo. E lo stesso discorso si potrebbe fare ad esempio anche nel nuoto, se si fosse gareggiata anche gli 800, che non viene considerata invece 800 metri specialità olimpica, avremmo avuto altre 2 medaglie sicure con Paltrinieri e con Detti. Però questi sono discorsi che secondo me lasciano certo il tempo che trovano. Accettiamo il verdetto dei campi, delle piscine e di tutti i luoghi in cui si è comunque disputata una bellissima edizione olimpica, che come dicevi tu probabilmente verrà ricordata non come la migliore dal punto di vista organizzativo, ma sicuramente la più umana dopo quella di Roma del 60, e speriamo che ripeteremo Roma 60 con Roma 2024.
Grazie a Massimiliano Castellani di avvenire, grazie per essere stato grazie con a noi a Non Solo Sport.
A presto.
Seconda parte di Non Solo Sport, sempre sull'onda delle emozioni olimpiche di Rio de Janeiro, che ieri ha chiuso i battenti. Ci trasferiamo a Rimini, dove è in corso il meeting per l'amicizia tra i popoli, promosso e organizzato da Comunione e Liberazione. Si sta parlando di sport molto anche nell'edizione di quest'anno. Il titolo di questa edizione è «Tu sei un bene per me», anche lo sport può essere un bene per il singolo e per tutti. Ne parliamo subito con il nostro inviato a Rimini, Luca Collodi, in collegamento con noi.
Grazie, come forse potete sentire in sottofondo, siamo all'interno del villaggio sportivo della Fiera di Rimini, del meeting, sentite, ci sono diverse partite in corso, partite di pallavolo, ma anche partite di pallacanestro e partite di calcetto. Naturalmente molti ragazzi che, suddivisi per squadre, si disputano tornei amatoriali in questa fase del meeting. Noi abbiamo un ospite che è Daniele Pasquini, un responsabile nazionale del Centro Sportivo Italiano, perché l'attività sportiva del meeting di Rimini è realizzata proprio in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano. E allora subito a Daniele Pasquini chiediamo come avete pensato per questa edizione lo sport al meeting.
Grazie, buongiorno a tutti. Beh, oramai sono anni che partecipiamo e collaboriamo con il meeting di Rimini, di fatto da quando al meeting è comparso, diciamo, lo sport e il padiglione dedicato ai ragazzi, ragazzi e ragazze. L'attività è un'attività, diciamo, in parte libera, per cui i ragazzi possono venire, giocare liberamente, provare vari giochi, diciamo è un padiglione chiaramente polisportivo, come dire, si possono fare delle piccole mini olimpiadi in questi giorni all'interno del MIT, perché passiamo dai classici sport di squadra come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, per passare poi, come dire, a quelli che sono sport più di nicchia come il badminton, il baseball, ma abbiamo anche il tennis tavolo, abbiamo anche altre, diciamo, nuove attività e come dire, giochi pensati proprio anche per i più piccoli. Ci sono anche delle attività organizzate, dei tornei, dei piccoli tornei che proponiamo giornalmente, dal tennis tavolo al calcio a 5, alla pallavolo e quant'altro. Abbiamo anche gli scacchi e ci sarà anche addirittura un torneo di carte di burraco, insomma, un po' di tutto, per tutte le età anche.
Baseball e scacchi sono sport certamente di nicchia, ma che trovano conferma al meeting di Rimini. Tra l'altro il baseball è uno sport emergente proprio anche a Rimini e in Romagna.
Sì, è una novità che, diciamo, abbiamo introdotto proprio quest'anno grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Baseball e Softball. Una società sportiva proprio del territorio si è prestata e, come dire, sta riscuotendo anche moltissimo successo. Proprio parlando con il responsabile dell'area baseball mi diceva che ieri appena aperto, insomma, quindi era mezza giornata che il padiglione sport, come il meeting del resto, era aperto, ha già ricevuto 1000 ragazzini a giocare, insomma, quindi era veramente felice di poter promuovere questa attività sportiva che sul territorio romagnolo, come dire, va alla grande, ma che sta prendendo sempre più piedi in tutta Italia.
Sport che vediamo sono sport comuni, sport molto praticati, certamente c'è un forte salto quando si incomincia a fare di sport come il calcio o altri sport che hanno ormai nella finanza e nel business uno degli elementi che certamente non è molto sportivo.
Sì, questo è un po', come dire, il problema dello sport, direi postmoderno, insomma, nel senso che purtroppo l'economia sta pervadendo lo sport a tutti i livelli, non solo, come dire, ai livelli professionistici o più alti. La sfida è veramente quella di mantenere sempre viva l'anima originaria dello sport, che è quella dell'educazione. Del resto lo sport nasce nel XIX secolo in ambiente anglosassone, proprio nell'ambiente, diciamo, educativo delle scuole. In Italia si è diffuso subito nelle parrocchie per questa anima educativa. Questa la dobbiamo assolutamente preservare senza che venga, come dire, minata da altri interessi, in particolare da quelle economici.
Per chiudere questa intervista, abbiamo prima assistito alla formazione delle squadre di una partita di calcetto che è in corso in un campo proprio davanti a noi, e a proposito di sport amatoriale e di parrocchia, ho assistito alla divisione dei calciatori, tu con me e tu con l'altro, perché giochi meno bene, tu che non sai giocare vai in porta, ma è cambiato poco rispetto a quello che si faceva anche anni fa nelle parrocchie e nei campi di periferia.
Quando i ragazzi trovano degli spazi liberi, si ritorna a giocare come una volta, insomma, cioè si ritorna a giocare, vorrei dire, nel senso che...
Un linguaggio universale, in sostanza. Tutti i ragazzi poi alla fine passano gli anni, ma quando si gioca a livello amatoriale si passa da questo tipo di formazione delle squadre. Tu giochi bene, stai con me, tu giochi meno bene, stai di là, tu non sai giocare, vai in porta.
Sì, questo è, come dire, è lo sport proprio quando si gioca, è proprio il gioco in cui, come dire, ci si diverte, non si pensa sostanzialmente, come dire, a nient'altro che a divertirsi, e poi ci sono le classiche dinamiche dei ragazzi, per cui, come dire, come ci siamo passati tutti, ci stanno passando anche loro, ecco.
Poi chi gioca meno bene è quello che gioca la migliore partita, e uno magari poi diciamo, ma potevi stare con noi. Grazie a Daniele Pasquini del Centro Sportivo Italiano, grazie.
Grazie a te Luca Collodi, grazie al tuo ospite Luca Collodi da Rimini, dal meeting per l'amicizia tra i popoli. Nella terza parte di Non Solo Sport continuiamo a parlare, a rimanere in clima olimpico, raccontando non tanto quello che è già accaduto, ma quello che accadrà tra 4 anni, sembra lontano, ma poi insomma Tokyo 2020 non è poi così lontano, ma quello che invece che accadrà tra pochi giorni, il 7 settembre, cominceranno sempre a Rio de Janeiro le Paralimpiadi, cioè Giochi Olimpici per atleti diversamente abili. Ne parliamo con uno dei nostri ospiti storici, Don Leonardo Biancalani, teologo ed attento osservatore di tutta l'attività agonistica. Benvenuto a Non Solo Sport.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, chiudono i battenti, i giochi per atleti normodotati, e tra pochi giorni, il 7 settembre, apriranno invece le Paralimpiadi per atleti portatori di handicap. Ecco, è il momento in queste che sono state considerate delle Olimpiadi poco tecnologiche ma molto umane di dare veramente il giusto significato alle Paralimpiadi?
Ma sicuramente le Paralimpiadi sono un momento importante per lo sport, perché anche appunto le persone che non sono normodotate sono dei grandi atleti, seppur hanno delle deficienze che poi al di là dell'attività sportiva li condizionano fortemente nella vita.
Ecco, un tasto su cui ogni tanto torno, ne parlavo anche tempo addietro con Pancalli, che è il presidente del Comitato Paralimpico. Perché non si punta a fondere i due giochi, cioè quelli per normodotati e quelli per atleti diversamente abili, in modo da creare un unico medagliere? Secondo alcuni c'è il rischio che le gare per atleti portatori di handicap vengano messe in ombra così dalle altre gare, secondo altri invece sarebbe un modo per sancire una parità di diritti tra virgolette sportivi.
Ma io qui ci sono appunto, come dicevi, due posizioni. Io credo che in realtà siano problemi organizzativi e giustamente da una parte sicuramente le Olimpiadi dei normodotati hanno un bacino di utenza e da parte di coperture televisive molto importanti, quelle delle Paralimpiadi meno, quindi anch'io sarei favorevole per un discorso di fusione, però i motivi organizzativi, secondo me anche di sicurezza degli atleti, credo che poi in questo possa pesare.
Trasferiamoci, Don Leonardo Biancalani, a quelle che saranno invece le Olimpiadi del 2020. Guardando a quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato a Rio 2016, che cosa Tokyo dovrebbe fare? È un ritorno, come abbiamo detto, dopo l'edizione del 64, le prime ospitate in Asia dalla capitale nipponica?
Ma credo che Rio sia stata un'ottima location, e sicuramente molte cose non sono andate per il verso giusto. Tokyo si presenta da solo, i giapponesi in questo non sono secondi a nessuno. Il Giappone è un paese tecnologico ed è un paese molto organizzato. Sicuramente non ci saranno i contrattempi di Rio o le problematiche di Rio, perché Tokyo, a differenza di Rio stesso, è già pronta per ospitare le Olimpiadi.
Ecco, quindi diciamo delle Olimpiadi praticamente già pronte, va soltanto messo a punto qualche cosa. E invece andando ancora oltre, andando al 2024, quelle che potrebbero essere le Olimpiadi di Roma, la capitale italiana deve invece, nel caso gli venga assegnata questa edizione, deve lavorare sodo?
Assolutamente sì, non lo so, certamente c'è uno sforzo da parte del governo e delle istituzioni italiane per avere a Roma nel 2024, come ricordavi, le Olimpiadi. Io credo che bisogna puntare su due cose se vogliamo avere le Olimpiadi: una rivalorizzazione di tutti gli stabili già presenti, non importa costruire quelli nuovi, ma rimodernizzare quelli vecchi, e soprattutto dopo le Olimpiadi cercare di reinvestirli per il sociale, per far sì che i giovani possano fare sport. Quindi le Olimpiadi sono un'ottima occasione, ma ci vuole intelligenza, prudenza e quella capacità organizzativa che non è poco per saper gestire il prima, il durante e il dopo.
Don Leonardo Biancalani, in conclusione torniamo per un attimo a Rio. Hai assistito, se non a tutte le gare, insomma a gran parte delle gare sicuramente. Raccontami ecco un'immagine, un evento che ti è rimasto particolarmente impresso di questa edizione.
Ma io sono, ho vissuto con grande emozione, lo posso dire, con grande la gara di Tania Cagnotto, cui sono particolarmente legato, e mi ha fatto patire molto, soprattutto l'ultimo tuffo. Però sono contenta per lei, perché dopo 5 partecipazioni alle Olimpiadi ha portato a casa 2 medaglie, una di argento con la Dallapè e una bronzo individuale. Ma credo che i nostri atleti, penso a Campriani della Toscana, che è anche la mia regione, veramente negli sport, tra virgolette, cosiddetti minori, usciamo alla grande. Ci sono state anche delle delusioni, mi dispiace per la Palmisano del quarto posto della Pellegrini, però credo complessivamente che usciamo con un discreto medagliere.
Ci uniamo allora a questo sentimento d'augurio per i medagliati italiani e speriamo insomma che lo sport diventi veramente, entri nella cultura del paese. Grazie Don Leonardo Biancalani, con te chiudiamo questa puntata di Non Solo Sport. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
E grazie a voi tutti che ci avete ascoltato da Giancarlo Lavella. Un buon proseguimento con l'ascolto delle nostre trasmissioni.